Grazie anzitutto per l'iniziativa, grazie per la vostra presenza, grazie per l'introduzione molto bella che è stata fatta a questo incontro. Ringrazio quindi il MASCI che ha organizzato, ha desiderato questo incontro e ringrazio voi per essere qua. Domenica pomeriggio ci sarebbero altre mete, altri modi di trascorrere queste ore e quindi è sempre una vittoria quando uno riesce a convocare un'assemblea a queste ore e in questo giorno. Allora, quali strade per accelerare? Rispondo alle domande perché il tempo stringe sempre e immagino che ci saranno anche altre domande. Lo stato del cammino ecumenico, lo stato è buono complessivamente, io lo definirei buono se penso al fatto che la divisione delle chiese tra Oriente e Occidente ha mille anni, sono tantissimi. La divisione tra protestantesimo e cattolicesimo 500 anni anche, non sono pochi. Il movimento ecumenico ha 100 anni. La partecipazione cattolica al movimento ecumenico ha 50 anni. Allora, se io penso 50 anni, 1000 anni, 50 anni, 500 anni, devo dire è un miracolo tutto quello che è stato fatto in un tempo relativamente breve rispetto al tempo della divisione, la quale divisione ha tracciato un solco profondo nel subconscio più ancora che nel lato consapevole della vita di un cristiano medio, di un cristiano qualunque, cioè l'idea della estraneità, cioè io sono cattolico per modo di dire e tutto quello che non è cattolico mi è estraneo, questo per non dire nemico, per non dire avverso, per non dire pericoloso, eccetera eccetera, da evitare eccetera. Ecco, il fatto che adesso questo sentimento di estraneità dell'altro, del diverso, del cristiano che non sono io, però è cristiano a quanto pare, è cristiano anche lui, ma è diverso da me. Ecco, questo sentimento di estraneità sta finendo, sta tramontando e tutto viene, tutto ciò che è cristiano diventa relativamente familiare, cioè la coscienza che mi appartiene, anche se è diverso, però è nell'orizzonte del cristianesimo, capito? Questa è la grande novità, secondo me, che è nata in questi 50 anni, poi alla fine. E questo non è un piccolo... Allora, in questo senso io dico, lo Stato è buono se uno pensa appunto alla differenza che si è creata dopo 500 anni, dopo 1000 anni. Ecco. Naturalmente restano dei problemi aperti che sul piano teologico oggi secondo me si concentrano su una questione, e cioè il riconoscimento delle altre chiese come chiese. Lo dico perché dal punto di vista cattolico romano, per dire, la chiesa valdese alla quale io appartengo non è una chiesa, ha detto Ratzinger, non è propriamente una chiesa, non si sa che cosa sia. Il Concilio Vaticano II ha parlato di comunità ecclesiali, ma cosa vuol dire? Vuol dire chiese che non sono chiese, chiese che hanno dei frammenti di chiesa, degli elementi di chiesa, insomma non si capisce. Comunque questo è un nodo irrisolto, irrisolto, che non vale per l'ortodossia, anche se con gli ortodossi invece questo riconoscimento c'è da parte della Chiesa Cattolica. Questo riconoscimento c'è, ecco. Il che però non cambia nulla di sostanziale, perché anche con la Chiesa ortodossa, ad esempio, non c'è non c'è la partecipazione all'Eucaristia. Quindi se sono chiese sorelle, ma non sono sorelle. Quindi è un po' una fictio iuris, una finzione, insomma, non è una doppiezza, come dicevo stamattina nella predica. Vabbè, insomma, comunque, se uno mi chiede qual è lo Stato è buono, nel senso che non siamo ancora uniti, ma non siamo più divisi come prima. E quindi c'è un cammino che sta avanzando, e grazie a questo pontificato, devo dire, ha fatto dei grossi passi avanti, secondo me, dei grossi passi avanti. Quali strade per accelerare? Per accelerare il cammino ecumenico. La prima e fondamentale sarebbe quella a cui ho accennato: riconoscere le chiese diverse, praticamente le chiese protestanti, che abbracciano anche quelle anglicane, cioè dall'anglicanesimo fino al pentecostalismo, quindi un grande arco, un grande ventaglio di chiese, riconoscere la loro qualità di chiesa cristiana. Ma questo, ripeto, è un grosso problema che non è di facile soluzione. Quello che è fondamentale, secondo me, per accelerare i processi di unità, insomma, di comunione, è l'incontro, perché nell'incontro ci si accorge che l'altro cristiano è veramente un cristiano, cioè non è un mezzo cristiano, un cristiano finto, un cristiano al 20%, al 35%, no, è un cristiano come tutti più o meno cercano di essere cristiani. Quindi fondamentale è l'incontro. Purtroppo in Italia non è facile l'incontro per due motivi. Primo, perché la presenza evangelica è modestissima, è rara, quindi rarefatta, e quindi è difficile incontrare anche una chiesa evangelica. Due, non tutte le chiese evangeliche sono disponibili a dialogare con la Chiesa Cattolica. Bisogna anche dire questo. Non tutte sono disponibili, perché ci sono delle chiese evangeliche che ritengono che, appunto, che il dialogo sia un lusso per chi ha tempo da perdere, ma c'è un'urgenza evangelistica, che è quella che dobbiamo fare. L'evangelizzazione è più importante del dialogo, e poi con la Chiesa Cattolica ci sono anche delle riserve profonde che riguardano proprio la natura stessa di questa chiesa, cioè ci sono delle chiese che ancora parlano di Roma come Babilonia, eccetera, cioè vanno una visione apocalittica che non ha nessuna realtà, non corrisponde a nessuna realtà, però è ancora diffusa. Queste naturalmente sono minoritarie, ma esiste anche questo. Quindi l'incontro, che sarebbe la cosa fondamentale per accelerare il processo, è difficile in Italia per questa sproporzione numerica di comunità, di presenza, e quindi questa è una grande difficoltà. Là dove l'incontro è possibile, allora c'è naturalmente, secondo me, la strada maestra è proprio lo studio biblico in comune, l'incontro sulla parola di Dio, l'incontro di preghiera, l'incontro di fraternità, fare l'esperienza della comunità cristiana. Che cosa fa la comunità cristiana? E naturalmente, ecco, la promozione anche di qualche iniziativa comune, per dire, sul piano biblico si può fare un'azione di promozione della Sacra Scrittura in una determinata regione. Questa è una cosa che, se fatto insieme da una chiesa evangelica e da una chiesa cattolica, sarebbe molto bello, per dire. Quindi ci sono tante iniziative, anche qualche iniziativa comune sul piano sociale, come esistono a livello nazionale i famosi corridori umanitari che sono stati creati dalle chiese evangeliche da un lato, la comunità di Sant'Egidio dall'altro, e questi sono anche segni concreti di una collaborazione possibile, e quindi di una collaborazione che può avvenire. Ecco. Naturalmente incontri come questi sono anche ottimi per il dialogo, l'incontro, conoscersi. Poi alla fine si tratta di conoscersi, perché per 500 anni abbiamo conosciuto l'altro soltanto nella caricatura della polemica contro, capito? E quindi non abbiamo conosciuto un bel niente, al contrario. Bisogna decostruire un'immagine dell'altro che è stata costruita dalla polemica, e poi su quello innestare un nuovo modo di vedere l'altro, appunto il famoso cristiano diverso. Ecco, poi qui, a proposito di diversità, bisogna anche dire una cosa, che bisognerebbe uscire dalla visione monolitica del cristianesimo e capire che il cristianesimo, fin dalla sua origine, anzi proprio il cristianesimo dell'origine, era plurale. C'erano molti cristianesimi, non ce n'era. Quello dell'apostolo Paolo è un tipo di cristianesimo, quello dell'apostolo Giacomo è un altro tipo di cosa, quello di Giovanni, delle lettere di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, è un altro tipo di cristianesimo. Erano tutti cristianesimi, cioè il cristianesimo era uno, ma esisteva in forme, ma non solo forme formali, ma anche forme sostanziali, di forme di dottrina. Il fatto stesso che ci siano quattro Evangeli che sono tutti diversi l'uno dall'altro, anche se raccontano la stessa storia, la storia di Gesù, però la raccontano in quattro modi diversi, la raccontano in diciamo, con delle teologie diverse, delle cristologie diverse, cioè dei diversi modi di leggere e di conoscere di presentare il Cristo. Quindi bisognerebbe uscire da una visione del cristianesimo che può essere soltanto una cosa. No, il cristianesimo può essere diverse cose. Ecco, la diversità come caratteristica del cristianesimo in quanto tale. Si parla sovente del peccato contro l'unità, d'accordo, ma c'è anche un peccato contro la diversità, e molto spesso questo peccato è stato commesso, cioè si è criminalizzato la diversità come eresia. No, la diversità non è eretica, la diversità è congenita. L'Evangelo di Giovanni non è come l'Evangelo di Marco, la lettera ai Galati non è come la lettera di Giacomo, l'Apocalisse, non, eccetera, eccetera. Cioè, la diversità è costitutiva del cristianesimo apostolico, non è qualche cosa che è successo dopo. Allora, ecco, che cosa può accelerare? La presa di coscienza che il cristianesimo, non la deviazione del cristianesimo, ma il cristianesimo è un fenomeno plurale, originariamente plurale, e che la diversità è costitutiva della unità cristiana. Cioè l'unità cristiana nasce diversificata, nasce molteplice, plurima. Quanto alla seconda domanda sull'und, il significato di l'und non credo che siano soltanto le due cose che ha detto il Papa, e cioè mi piace la riforma, l'idea di riforma, e la Bibbia è stata messa in luce, ma in realtà la Bibbia c'è sempre stata nella Chiesa, non è che la riforma ha introdotto. Se noi pensiamo al Medioevo, il Medioevo ha scritto dei commentari biblici formidabili. La vera differenza non è, prima non c'era la Bibbia, con la riforma è arrivata la Bibbia, no, la vera differenza è che prima la Bibbia era in latino e era esclusivo appannaggio degli accademici, delle università, dei discorsi teologici super raffinati, dei teologi scolastici. E invece con la riforma la Bibbia è stata messa in mano al popolo. Questa è la differenza. In tedesco, in francese, in italiano, nel 500 c'è stata una traduzione biblica, anzi c'era già nel 400 una traduzione della Bibbia in italiano, però fatta sulla Vulgata, quindi era una traduzione della traduzione, perché la Vulgata è una traduzione della Bibbia, quella di Girolamo, no? Allora, era una traduzione, invece c'è stata una traduzione della Bibbia dagli originali, Antico Testamento in ebraico, Nuovo Testamento, questo già nel 500, in italiano. la Bibbia in mano al popolo. Questa è la novità. No, la Bibbia c'era, c'è sempre stata. La Bibbia ha sempre accompagnato la storia della Chiesa, però non era più conosciuta dalla base cristiana. Era, per così dire, sequestrata dall'Accademia. Quindi era in latino. L'introduzione del volgare, delle lingue volgari, è stato fondamentale per fare della Bibbia il linguaggio della fede comune, della fede quotidiana, capito? Come dici le cose di Dio? Con linguaggio della scolastica? No, quello è Aristotele. E Aristotele, no, le dici col linguaggio della Bibbia. Questa è stata la novità, una novità grande naturalmente. Però io dico, la presenza del Papa Lund, secondo me, quindi per carità mi posso sbagliare, ma secondo me ha avuto un altro significato, molto più importante, e cioè questo, che praticamente andando a Lund il Papa che cosa ha detto? Non lo ha detto, ma lo ha detto con i fatti, non con le parole. La riforma mi riguarda, la riforma tocca anche me, parto da Roma per andare a Lund. Ma chi te lo fa fare? Perché ci vai? Un papa va a Lund a fare il luterano con i luterani? Perché? Per questo motivo. La riforma mi riguarda. Non è più una cosa che riguarda i protestanti, che riguarda qualcun altro, ma io come cattolico non sono coinvolto. No, mi coinvolgo. Questo è il significato grandissimo, secondo me, grandissimo del fatto di essere andato a Lund. Però naturalmente è vero anche quello che ha detto il Papa, mi piace l'idea di riforma, mi piace la Bibbia, il fatto che la riforma ha messo in luce, ripeto, non è che l'ha messa in luce, l'ha messa in mano al popolo. Questo è il punto decisivo. Dicendo, il popolo può capire. Non ho bisogno che io glielo spieghi, perché la Bibbia è chiara, è abbastanza chiara da essere capita anche dall'uomo meno istruito, meno colto, purché sappia leggere, per cui la riforma ha istituito le scuole pubbliche per gli uomini e per le donne. E ha trasformato i conventi in scuole pubbliche. Perché? Perché devono leggere la Bibbia, oltretutto. Quindi la scolarizzazione va di pari passo con l'alfabetizzazione biblica. La fede deve conoscere la Sacra Scrittura, se no che cosa conosce? Allora, la Bibbia è stato effettivamente, diciamo pure, il cavallo di battaglia. Ma perché? Perché la riforma non ha solo messo la Bibbia in mano al popolo, l'ha messa come fondamento della fede. E questo è stato un punto cruciale anche nel confronto col cattolicesimo, che dove è fondata la tua fede? Su che cosa è fondata? Su quello che ti dice la Chiesa o quello che ti dice la Sacra Scrittura. Uno può dire, ma quello che mi dice la Chiesa corrisponde alla Sacra Scrittura. Non sempre. La vera, anche lì è successa la divisione. La divisione è successa anche su questo punto specifico, su che cosa è fondata la tua fede. Su Cristo, va bene, d'accordo, però Cristo, in che cosa, come si manifesta Cristo come fondamento della tua fede? Come si manifesta? Allora, la Riforma, io non discuto bene, male, ha ragione o ha torto, non mi interessa ora di stabilire questo, mi interessa di capire che cosa è successo. La Riforma ha detto la tua deve essere fondata sulla parola di Dio, su quello che ti dice Dio. E come me lo dice Dio? Attraverso il prete. La polemica di Lutero contro le indulgenze, sapete dove è nata? Questo ve lo devo dire perché è importante per capire, cercare di capire naturalmente, è tutto un po' interpretazione, si capisce, ma capire la Riforma, da dove è nata la Riforma? Perché a un certo punto questo monaco, ma questo era un prete, era un monaco prete, tutte e due. E essendo anche prete, confessava la gente. Ovviamente, confessionale. Allora arriva uno, un fedele, e Lutero gli chiede, ma senti un po', tu hai comprato l'indulgenza? Eh sì, l'ho comprato. Hai comprato l'indulgenza? Che tra l'altro a Wittenberg non si poteva, bisognava andare a un villaggio vicino, però vabbè. Hai comprato l'indulgenza? Sì. E perché? Beh, non si sa mai, insomma. Può servire, ma per me, per mio zio, per mia madre, per mio padre che sono in purgatorio, insomma. Può servire. Meglio averla che non averla. Ah sì? È questo che tu dici? E allora Lutero si scaldava e diceva, come sarebbe a dire? Tu vuoi dire che non ti basta quello che ti dice il prete quando ti dice ego te absolvo? Da parte di chi te lo dice? Da parte del prete? No, da parte di Dio. È Dio che te lo dice. Ego te absolvo. Non ti basta? Non ti basta? Che Dio ti dica ego te absolvo, non ti basta? Hai bisogno di indulgenza? Non ti fidi di Dio? Non ti fidi della parola di Dio? Ma dove siamo? Dove siamo? Siamo fuori dal cristianesimo. Fuori dal cristianesimo. Se non ti fidi di Dio, ma di chi ti fidi? Della Chiesa che ti dice compra qui che non si sa mai? Questo mercato? Mentre Dio ti perdona gratuitamente attraverso la parola del prete. Guardate che è lì che è nata la Riforma. Cioè, è nato, che cosa? La consapevolezza, cioè Lutero si è reso conto del danno enorme che le indulgenze facevano nell'animo del semplice cristiano, il quale, bene o male, si fidava più, alla fine si fidava più dell'indulgenza che della parola del prete che gli dice: ego te absolvo, non ti basta questo, ma che cosa vuoi? Quindi Lutero ha capito che il mercato delle indulgenze spostavano la fiducia, che è l'essenza della fede, è la fiducia, no? Credere vuol dire fidarsi, spostava la fiducia dalla parola di Dio attraverso il prete nel confessionale, la spostava su un pezzo di carta che ti compri, che è tutto molto discutibile, tutto molto problematico, eh? Ma come sarebbe? Cioè, la fede perde l'orientamento decisivo della fede, che è quello della ubbidienza alla parola di Dio, della fiducia nella parola di Dio. È lì che è nata la riforma, cioè è lì che è nata la consapevolezza di Lutero che le indulgenze danneggiavano l'anima dei cristiani, capito? Cioè la distoglievano dal rapporto fondamentale del cristiano, che è il rapporto della fiducia in quello che Dio ti dice attraverso il prete, attraverso un altro, ma è Dio che parla, è Dio, ti devi fidare di Dio. Questo era il discorso fondamentale, sul quale si è poi innestato il secondo momento della riforma, e cioè il fatto che Lutero, siccome doveva spiegare la Sacra Scrittura all'Università di Wittenberg, perché era titolare della cattedra di Bibbia, che gli aveva dato tra l'altro il suo priore, il priore del convento, il suo superiore, che era lui prima titolare, un certo Staupitz, che era il titolare che ha molto influenzato Lutero, anche se poi non lo ha seguito nell'opera della riforma, però questo Staupitz, avendo visto le qualità di Lutero, gli affida la cattedra di Bibbia all'Università di Wittenberg, e Lutero ha fatto quello per tutta la vita. Ma negli anni dal 1512 al 1517 praticamente non ha fatto altro che studiare la Bibbia, commentare i libri biblici, la Genesi, il libro dei Salmi, un commento sterminato al libro dei Salmi, la lettera ai Romani, la lettera ai Galati, la lettera agli Ebrei, dal 12 al 17-18, una full immersion nella Sacra Scrittura. Che cosa scopre Lutero in questa full immersion, piena immersione nella Sacra Scrittura? Scopre una cosa che per lui è stato uno shock spaventoso, e cioè che il Dio che lui trovava o credeva di trovare nella Sacra Scrittura era diverso da quello che la Chiesa andava predicando, capito? Sarebbe come se lei scoprisse che nella chiesa dove abbiamo celebrato questa mattina, lì si predica un Dio che non è quello della Bibbia. Dico, ma dove siamo qua? Questa è stata la scoperta, giusto o sbagliata, a me non interessa, ma voglio capire che cosa è successo, la scoperta di Lutero, ma la Chiesa sta predicando un Dio che non è quello della Bibbia. Se poi avete voglia, io ve lo illustro anche di più questo punto, che ruota intorno al tema della grazia, appunto. Però ora a me interessa soltanto dire, spiegare da dove nasce la Riforma. Ecco, anzitutto, come ho detto, dal confessionale, e poi nasce da questa full immersion nella Bibbia, che ha questo esito. Il Dio della Bibbia non è lo stesso di quello che la Chiesa sta predicando, e quindi bisogna fare qualche cosa, quindi bisogna scrivere le 95 tesi. Le 95 tesi sono il frutto di questo shock, la Riforma nasce da uno shock di questo genere. Le 95 tesi sono un grido di allarme, dice attenzione, qui stiamo andando fuori strada, capito? Non c'è più corrispondenza tra il Dio della Chiesa e il Dio della Bibbia, e tutta la Riforma, tutta insieme, tutta questa grande cosa che è successa, non aveva altro scopo che riportare il Dio della Bibbia, così come lo capivano i riformatori, intendiamoci, riportare il Dio della Bibbia nella Chiesa. Tanto che non si può neanche dire che Lutero sia un riformatore, perché a lui, a dire il vero, non interessava la Chiesa. C'era talmente dentro, che non è l'idea di riformare la Chiesa, ma gli è estranea. Invece quello che a lui premeva e ha premuto per tutta la vita era l'Evangelo nella Chiesa. Ma la Chiesa poteva anche restare quella del Papa. A Lutero non interessava. Ma sì, anche quella del Papa, purché ci sia l'Evangelo nella Chiesa, questo sì. Ecco, è proprio perché questo Evangelo, come lo capiva lui, non aveva accesso nella Chiesa, per quello c'è stata la scomunica, per questo c'è stato il patatrac, diciamo così, la divisione e tutto il resto. Ecco. Allora però la domanda era più specifica e io ho voluto raccontare la genesi, da dove nasce, perché se non si capisce questo tutto diventa un po' strano, un po' gratuito, ma dico, ma perché c'era tutto sto bisogno di riforma? Che poi non è stata una riforma, perché se fosse stata una riforma sarebbe stato qualcosa di diverso. Voglio dire che sarebbe stata assorbita se fosse una riforma. Se voi pensate che quella di Francesco di Assisi, che è stata una cosa rivoluzionaria, Francesco d'Assisi, il progetto di Assisi, anche quella è stata in qualche maniera assorbita dalla Chiesa, cioè la Chiesa è riuscita a tenere insieme tutto questo progetto assolutamente rivoluzionario di Francesco, senza rotture. Dunque la Chiesa era allenata, a parte il fatto che la Riforma è un'idea congenita al cristianesimo, tutto il cristianesimo è una religione di riforme continue, eccetera. Quindi questa non è stata, si chiama riforma, ma secondo me non è stata una riforma, è stato qualcos'altro. è stato qualcos'altro. Inizialmente voleva essere una riforma, inizialmente sì, assolutamente, anche meno di una riforma, perché Lutero dice, per carità, io non, soltanto Cristo può riformare la Chiesa, la riforma della Chiesa è un'opera divina, non può essere fatta da nessun uomo, né singolo, né concili, né papi, eccetera, non è possibile, soltanto Cristo. Io posso preparare la riforma, ma non farla, questo è soltanto opera di Cristo. Quindi, ecco, ma la riforma è stata qualcos'altro, è diventata qualcos'altro, e voi mi chiedete, ma che cosa? Beh, io adopero due parole per illustrare la riforma, che continuiamo a chiamare riforma, ma secondo me non è stato quello. La prima parola è rifondazione. Rifondazione, è stata una rifondazione della fede nella parola di Dio. Come ho detto, la parola di Dio è sempre stata presente, ma non è mai stata, non era mai stata, se non all'inizio, messa come fondamento della Chiesa, della fede e quindi della Chiesa. Quindi in questo senso, quella che noi chiamiamo riforma è stata una rifondazione, cioè mettere un nuovo fondamento alla fede e quindi alla Chiesa, cioè il fondamento della parola di Dio. Questo non era stato fatto prima. E poi adopera una parola non bella in italiano, però che rende l'idea, una risostanziazione biblica della fede, cioè riempire le parole della fede con sostanza biblica. Quindi, che ne so, Chiesa, che cos'è la Chiesa? Vediamo quello che la Sacra Scrittura dice della Chiesa. La Chiesa è quello. Che cos'è la riconciliazione? Vediamo la Scrittura che cosa dice. Ecco, cioè mettere sostanza biblica nelle parole della Chiesa. Questa è la riforma. Sostanzialmente, la quale naturalmente ha provocato una crisi profonda, come non era mai successa nella storia della Chiesa prima e non è mai successo nella storia della Chiesa dopo, perché mentre lo scisma di Oriente del 1054, dove la Chiesa cristiana, che era una Chiesa unita, si è divisa tra Oriente e Occidente, quella divisione non fu una divisione teologica, dottrinale, fu una divisione che riguardava il potere del pontefice, del vescovo di Roma, il quale diceva: io sono vescovo della Chiesa universale. Gli orientali gli dicono: no, tu sei vescovo dell'Occidente, per l'Oriente ci pensiamo noi. Questo è grosso modo lo scisma d'Oriente. Invece al tempo della Riforma è stata una battaglia intorno a che cosa è veramente il cristianesimo. Capito? Che cos'è veramente la penitenza? Le 95 tesi vertono intorno al tema della penitenza. Che cos'è? Cosa vuol dire, cristianamente parlando, pentirsi? Che cos'è veramente la Chiesa cristiana? Che cos'è veramente la fede? Che cos'è veramente la giustificazione? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la caratteristica della riforma, chiamiamola sempre così, è di aver posto dei problemi dottrinali, non sull'articolo di fede nell'addio trinitario, per carità, non sull'articolo di Cristo, vero Dio e vero uomo, questo è comune a tutti i cristiani, al protestantesimo come al cattolicesimo, la riforma in questo senso è stata tradizionalissima, non ha toccato minimamente queste cose, ma il terzo articolo del credo, cioè la Chiesa, la salvezza, i sacramenti, il culto, eccetera, l'etica, allora lì effettivamente c'è stata una spaccatura. Ma ritorno alla domanda, scusate, mi sono un po' perso, ma forse non era inutile perdersi. La domanda era sul ruolo della Bibbia. Guardi, io devo dire che oggi, allora, storicamente la Bibbia è stata assolutamente centrale. Se voi entrate in una chiesa evangelica, là dove nella Chiesa Cattolica c'è il tabernacolo, c'è la Bibbia. Praticamente la Bibbia è stato il sacramento protestante, cioè la presenza di Dio, non nel libro, questo va da sé, però attraverso il libro. Cioè la fede, la riforma ha, rispetto al cattolicesimo, mentre il cattolicesimo sostanzialmente è una religione sacramentale, cioè una religione nella quale la grazia di Dio arriva al cristiano principalmente, essenzialmente attraverso i sette sacramenti che cominciano dalla nascita e arrivano fino alla morte. Nel protestantesimo non è così. Nel protestantesimo ci sono due sacramenti, il battesimo e l'Eucaristia, ma l'asse della fede è centrato sulla parola. La parola predicata, la parola ricevuta, la parola ubbidita, eccetera, eccetera, ma è un tipo di, mentre possiamo dire, naturalmente sono semplificazioni, che il cattolicesimo incarna un tipo di cristianesimo sacramentale, il protestantesimo incarna un tipo di cristianesimo kerygmatico, lo possiamo dire così. Il kerygma vuol dire il messaggio, l'annuncio, la parola predicata, il Christus predicatus, come dicevano i riformatori. Ecco, c'è il sacramento, ma non ha la centralità che ha nel mondo cattolico, nella spiritualità cattolica, nell'esperienza di fede cattolica. Ecco, questa. Oggi devo riconoscere con grande tristezza che nelle nostre chiese c'è un, non dico proprio analfabetismo biblico, ma qualche cosa che gli rassomiglia. Cioè, mentre fino a un secolo fa, grosso modo, un cristiano evangelico era nutrito di Bibbia e la frequentava sia a livello personale sia a livello familiare, c'era ad esempio il culto di famiglia, proprio un culto non con l'Eucaristia ma con tutti gli altri elementi del culto, un culto che era anche quotidiano addirittura. Ecco, quindi c'era una dimestichezza con la Sacra Scrittura incomparabile rispetto a oggi, dove c'è una disaffezione verso la Bibbia, c'è anche un'ignoranza, purtroppo un'ignoranza, cioè non si conoscono più le storie bibliche, o comunque le si conosce molto meno di quello che lo... Quindi sotto questo profilo non possiamo essere maestri di nessuno, e invece mi rallegro di constatare, almeno per la piccola esperienza mia personale, che nel cattolicesimo c'è invece un amore per la Bibbia, una scoperta della Bibbia, una gioia di leggere la Bibbia anche in gruppo, che è una cosa bellissima. È per me il più bel prodotto del Concilio Vaticano II, è sicuramente questo. Il Concilio ha fatto quello che ha fatto la Riforma 500 anni fa, e cioè mettere la Bibbia in mano ai laici, punto a capo. Metti la Bibbia in mano ai laici, fagliela leggere e poi vediamo che cosa succede. E la mia piccola esperienza, ripeto, non voglio dire cose che non sono, ma la mia piccola è che non c'è più quel controllo, dice attenzione, il laico chissà cosa tira fuori, la Bibbia è difficile, nessuno la capisce, ma la capiscono benissimo. E non c'è più questo controllo del magistero, del coso. Non c'è più la paura della Bibbia, capito? È una cosa straordinaria, bellissima. Non c'è più la paura della Bibbia. E quindi i primi sono gli ultimi e gli ultimi sono primi. Questo è anche Vangelo, va bene? Ecco. Scusate se io ho esagerato un po' nel...
Benissimo.